al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Non un evento celebrativo, ma l'inizio di un nuovo cammino di collaborazione tra la Chiesa e il mondo dell'arte. Sarà questo il prossimo incontro di Benedetto XVI con gli artisti, programmato per sabato 21 novembre nella Cappella Sistina e presentato nella sala stampa della Santa Sede oggi, giovedì 10 settembre. Un'udienza fissata nel decennale della lettera di Giovanni Paolo II agli artisti, datata 4 aprile 1999, e nel 45esimo anniversario dell'incontro di Paolo VI con gli artisti, che si svolse proprio nella cappella decorata da Michelangelo il 7 maggio 1964. Un appuntamento dunque che si inserisce nel cammino compiuto dai pontefici dell'età moderna per riavvicinare il mondo dell'arte e quello della fede, partendo dalla consapevolezza che il connubio, oggi in crisi, abbia raggiunto in passato altissimi risultati nell'epoca paleocristiana, nel Medioevo, nell'Umanesimo, nel Rinascimento e poi nell'epoca barocca, e meriti quindi di essere riavviato. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, un saluto a Vincenzo Proto in console, Eva Rohrmann ed Elena Colson sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Dunque circa 500 artisti del mondo della pittura e della scultura, dell'architettura, scrittori, letterati e poeti, artisti del mondo musicale, del cinema, della fotografia, della danza e del teatro sono stati invitati a questo incontro fissato per il 21 novembre con il Papa, un incontro che vuole avviare un dialogo fatto soprattutto da parte degli artisti di risposte operative sul piano creativo, sul piano artistico appunto. Ma perché il Papa ha voluto questa udienza? Ce lo spiega l'arcivescovo Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e il Dicastero Vaticano che ha organizzato l'evento.
Innanzitutto ha voluto stabilire questo contatto con un mondo molto variegato, perché non soltanto sono gli artisti nel senso tradizionale del termine, ma sono anche i letterati, i registi, gli attori cinematografici e teatrali e anche i musicisti. Ha voluto stabilire un contatto proprio per riannodare un filo che era stato aperto 45 anni fa proprio nello stesso ambito della Cappella Sistina da Paolo VI, con un discorso memorabile col quale Paolo VI chiedeva agli artisti di continuare a carpire dal cielo dello spirito i suoi tesori e rivestirli di parola, di colori, di forma e di accessibilità, ponendo così un legame tra fede e arte. Ecco, il filo conduttore parte da là e passa poi attraverso il decennio di questa lettera degli artisti. Il problema centrale è proprio quello che questo filo si è o allentato in molti casi oppure semplicemente interrotto, perché i due mondi dell'arte e della fede hanno in questi ultimi tempi, rompendo una tradizione secolare, si sono avviati su sentieri che sono completamente divergenti.
Ecco, di un distacco tra il mondo dell'arte e il mondo della fede nell'età contemporanea parlava lo stesso Giovanni Paolo II in quella lettera. Ecco, le cause di questo distacco, e prima di tutto permane questo distacco secondo lei?
Questo distacco ha delle cause ben precise, che sono da un lato ormai la radicale secolarizzazione della società contemporanea, per cui anche gli artisti hanno lasciato su uno scaffale polveroso, potremmo dire, tutte le narrazioni, i simboli, le figure, le grandi tradizioni iconografiche che erano assunte soprattutto da quel grande codice che era la Bibbia. Dall'altra parte si sono avviati su ricerche molto autoreferenziali, ricerche di tipo sperimentale, qualche volta anche semplicemente delle provocazioni, affidandosi altre volte a itinerari che sono di difficile decifrazione. Dall'altra parte però bisogna anche riconoscere che la Chiesa molte volte o ha ricalcato semplicemente stili e modelli del passato, oppure riproponendoli in maniera molto artificiosa, oppure si è affidata soltanto all'artigianato e dobbiamo anche riconoscerlo. In qualche caso si è accontentata dello stile generale che reca in sé l'impronta anche della bruttezza. Per questo motivo riteniamo che sia importante che Benedetto XVI abbia voluto ancora far incontrare questi due orizzonti, perché in effetti qualche elemento ha continuato a permanere e soprattutto a continuare la grande tradizione del passato. Voglio solo fare un esempio, quello riguardante l'architettura. L'architettura sacra in questi ultimi tempi ha visto i più grandi architetti, penso Taddao Ando, Renzo Piano, Mario Botta, Alvaro Sisa, grandi architetti, che Richard Meyer anche per quanto riguarda la stessa città di Roma, che hanno voluto ancora tentare di riproporre lo spazio sacro secondo canoni nuovi. Quindi non si era del tutto interrotto questo filo, bisogna cercare di riannodarlo, perché questo sarà positivo sia per la fede sia per l'arte.
Teologicamente, cosa la colpì in particolare di questa lettera scritta 10 anni fa da Giovanni Paolo II?
Due elementi. Da un punto di vista teologico, sicuramente il rimando a una teologia dell'arte che ha avuto, direi, la sua espressione più alta nel secolo scorso attraverso l'opera Gloria di Hans Urs von Balthasar. Ma d'altra parte anche, direi, quella via pulcritudinis che era stato uno dei grandi percorsi d'altura quasi della fede, della teologia in certi periodi della storia. Quindi ritornare ancora a quel punto di partenza radicale che era la scoperta della sororità, della parentela tra arte e fede. È curioso notare che, per esempio, Hermann Hesse, nel suo saggio su Klein e Wagner, ha una affermazione suggestiva. Dice: arte che cosa significa? Vedere in ogni cosa Dio. Noi non usiamo magari il termine Dio, molti artisti non lo usano, però è vedere il trascendente, scoprire ciò che sta al di là della realtà. E Giovanni Paolo II lo ricordava in maniera insistita, facendo riferimento anche a quel passo di Colossesi 1,15, secondo il quale Cristo è definito l'icona del Padre, è icon, quindi l'incarnazione è il principio dell'arte cristiana, è l'immagine di un uomo che diventa immagine di Dio. Dall'altra parte, il secondo elemento, che sicuramente è significativo, è aver usato ripetutamente gli artisti, i letterati, i poeti, le testimonianze musicali per intessere il discorso teologico, ricordando cioè quello che diceva un grande teologo, storico della teologia come Chenu, il quale ricordava che nella sua opera sulla teologia del XII secolo è importante considerare anche le espressioni artistiche come dei luoghi teologici, cioè come un modo anch'esso aperto per scoprire il mistero di Dio, come lo è la teologia.
Può dirci qualcosa sui nomi degli artisti che rappresenteranno il variegato mondo dell'arte in questa udienza?
Per ora non possiamo ancora dare le indicazioni di coloro che hanno cominciato ad accettare. Io dirò che però noi abbiamo fatto ora un primo invio di 500 inviti, che sono destinati a un orizzonte internazionale, un orizzonte molto vasto, e nell'interno di questi ci sono sostanzialmente tutti i nomi più grandi delle varie discipline. Abbiamo intenzione, magari anche con i nostri ascoltatori ci potremo risentire fra un paio di mesi, alle soglie ormai dell'evento stesso, per poter dare tutti i nomi, anche perché gli inviti sono appena partiti. Abbiamo ricevuto finora un centinaio di adesioni su 500 già espliciti, delle quali una settantina, quindi due terzi, sono già favorevoli, assicurano già la presenza. Avremo perciò effettivamente dei problemi di spazio per poter accogliere gli artisti, perché la Cappella Sistina può al massimo contenere 300-350 persone. Sarà comunque veramente una presenza, noi riteniamo, da queste prime adesioni, veramente significativa. significativa, perché anche coloro che non possono venire, che ci hanno risposto e che sono nomi alcune volte altissimi, dimostrano un'estrema curiosità e persino per certi versi una certa passione.
Per chiudere, sempre su questo fronte del dialogo tra arte e fede, lei recentemente aveva parlato di una prossima partecipazione della Santa Sede alla Biennale di Venezia. È il caso di, come dire, di ribadire questo annuncio?
Certamente lo possiamo in un qualche modo riaffermare, per una ragione anche, direi, quasi programmatica. Con questo incontro del 21 novembre con Benedetto XVI vogliamo iniziare una sorta di percorso che avrà tanti altri eventi di altro genere, non soltanto eventi con l'arte contemporanea, ma anche il tentativo di riproporre attraverso mostre grandi figure, grandi modelli dell'arte e della fede in dialogo nei secoli precedenti o perlomeno nel Novecento. E in questa luce la Biennale, la partecipazione alla Biennale di Venezia potrebbe essere come una delle tappe significative. Però devo subito dire che mentre noi stiamo riflettendo, ho già costituito una commissione, abbiamo già qualche idea anche a proposito degli artisti, potrei dire ai nostri ascoltatori che abbiamo intenzione di chiamare pochi artisti di altissimo livello internazionale e possibilmente che rappresentino tutte le grandi espressioni, direi anche continentali, perché non sarà un padiglione vaticano. Lo stato del Vaticano sostanzialmente è minimo, è microscopico. Sarà un padiglione della Santa Sede, il che vuol dire che allora viene coinvolta, direi, tutto questo immenso orizzonte universale che è proprio della Chiesa. Quindi grandi artisti, ma anche distribuiti nei continenti diversi in cui la Chiesa è presente.
Se non sbaglio si parla del 2011.
La partecipazione sarà alla edizione del 2011. Vorremmo anche riflettere sullo spazio nel quale poter collocare. Qui ai nostri ascoltatori vorrei anticipare un'idea che probabilmente non si potrà realizzare, ma che è suggestiva, che uno degli architetti che io ho contattato per l'allestimento, e lo posso anche citare, l'architetto Mario Botta, svizzero, che è anche legato a me da un'amicizia, quindi sarebbe pronto a collaborare in maniera anche intensa e continua, il quale sogna di poter fare il padiglione della Santa Sede in modo da distinguerlo dalla kermesse generale con la molteplicità delle presenze. Il suo sogno è quello di poterla collocare sull'acqua, cioè nella laguna stessa di Venezia, come una presenza simbolica.
Grazie, Monsignor Ravasi.
Grazie.
E avete sentito l'arcivescovo Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, darci alcune anticipazioni sull'udienza che si svolgerà il 21 novembre nella Cappella Sistina. Papa Benedetto XVI incontrerà una rappresentanza del mondo dell'arte. E tra l'altro questo avvenimento è fissato proprio nel decennale della lettera di Giovanni Paolo II agli artisti dell'aprile del 99. In quella lettera Giovanni Paolo II scriveva che la Chiesa ha bisogno dell'arte e fotografava al tempo stesso un certo distacco, lo abbiamo detto, che caratterizza l'epoca moderna tra il mondo dell'arte e quello della fede. Cos'è cambiato da allora? Ne abbiamo parlato con un teologo e storico dell'arte, Monsignor Timothy Verdon, che insegna presso la Stanford University e la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, è autore di libri e articoli in italiano e inglese sul tema dell'arte sacra ed è presidente della Commissione per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso dell'Arcidiocesi Fiorentina.
Dal 99, anche nell'attuale contesto di crisi economica, le persone e gli artisti fra loro in modo particolare hanno capito che quel distacco genericamente culturale tra gli obiettivi dell'arte sacra antica, gli obiettivi quindi della Chiesa nel promuovere l'arte, e quelli che sono stati definiti come obiettivi autosufficienti dell'arte nel XX secolo, che quel distacco è abbastanza artificiale. Man mano che l'impoverimento del secolarismo del nostro tempo si è dimostrato sempre più problematico proprio per i compiti che ci aspettano, l'uomo dell'inizio del XXI secolo è certamente più aperto a una proposta trascendentale, quindi ciò che 10 anni fa era percepito ancora come una grande distanza tra i traguardi della società civile e i traguardi spirituali della Chiesa e della sua arte, oggi è meno percepito come distacco. Oggi dal fondo di una crisi non solo economica ma soprattutto morale e societale, le persone si rendono conto che le risposte, se esistono, dovranno essere di carattere trascendentale.
Ecco, Monsignor Verdon, nel Novecento si sono costruite più chiese nel mondo che durante i precedenti 18 secoli del cristianesimo. Anche in Italia vengono ancora costruite molte chiese, ma si discute anche molto sul loro livello estetico e raramente incontrano il favore del pubblico. Questo perché, secondo lei?
Il Concilio Vaticano II ha messo in discussione l'intera identità della Chiesa, modi di concepire la nostra vita ecclesiale che erano durati almeno dal Concilio di Trento e in molti casi da assai prima, vennero di nuovo messi in discussione con non una perdita di identità, la Chiesa sa bene chi è, ma una salutare difficoltà nell'articolare in termini tradizionali questa identità. La Chiesa che dopo il Concilio ha dovuto riarticolare il suo rapporto con il Signore, con la società intorno, con i non credenti e via di seguito, doveva anche trovare un modo architettonico ed artistico per comunicare con immediatezza questo, però siamo ancora alla ricerca. Quando avremo capito meglio la pienezza dell'identità che il Concilio ha voluto darci, allora gli artisti riusciranno meglio a trovare le forme per comunicarlo. Il problema non è in primo luogo un problema architettonico o artistico, è proprio un problema di articolazione eloquente di una identità ecclesiale ancora in procinto di definirsi.
Quindi è per questo stesso motivo, secondo lei, che anche l'arte figurativa sacra sembra stentare a trovare un linguaggio moderno?
Per questo ed anche per un altro motivo, il grande linguaggio del passato era un linguaggio figurativo, sin dal IV-V secolo la Chiesa ha riabbracciato il linguaggio del corpo umano, delle emozioni umane che era stato affiancato nel paganesimo antico, nella cultura greco-romana. Oggi ad ogni livello nelle arti c'è grande disagio con la comunicazione attraverso immagini figurative. Già nell'Ottocento un'arte non cristiana aveva abbandonato la figurazione, la Chiesa ha continuato ad usarlo, ma oggi anche la Chiesa si rende conto che rappresentare con figure crea una serie di problemi, anche perché a differenza di cristiani di altre epoche, noi viviamo in una società assolutamente satura di immagini banali, fotografiche, televisive, sul computer. L'immagine sacra deve in qualche modo portare il credente o colei che aspira a trovare ragioni di fede nell'immagine oltre il quotidiano, verso un Dio che rimane sull'orizzonte della nostra esperienza. Quindi gli artisti oggi sono nell'imbarazzo di trovare un linguaggio rispettoso del passato eppure capace di proiettare il credente verso quelle cose che occhio non ha mai visto né orecchio udito, come diceva Isaia e poi San Paolo.
Ecco, lei, riprendendo un pensiero di Paolo VI, ha affermato che comunicare nell'arte è un sacro non generico ma specificamente cristiano, è davvero una vocazione paragonabile al sacerdozio.
Assolutamente.
Ecco, secondo lei, Monsignore, quanti artisti oggi sentono questa vocazione?
Molti. All'interno della Chiesa sono moltissimi quelli che vivono il dono del loro talento artistico esattamente come una vocazione, e una vocazione a rendere comprensibile, come diceva Paolo VI, a capire dall'alto quelle cose di cui parlano i sacerdoti ordinati, ma per cui l'artista, quasi fosse un sacerdote della materia, deve trasfigurare la materia per rendere comprensibile le cose che altrimenti rimangono un po' nozionali per le persone. Molti artisti nella Chiesa sentono questo, addirittura artisti fuori dalla Chiesa, cercando di comprendere il mistero della propria creatività, arrivano, magari non in un linguaggio nostro, cattolico, ma in un linguaggio comunque analogo, arrivano a capire che il loro talento deve servire a qualcosa che vada molto oltre la mera raffigurazione del reale e certamente oltre quella sorta di sottile compiacimento del bello anche impuro che ci circonda nella pubblicità. La Chiesa ha veramente ora l'obbligo di aiutare questi artisti a trovare in questa loro ricerca la luce che Dio ha messo nel loro cuore, a riconoscere questa spinta ad andare al di là di ciò che l'arte commerciale può offrire, proprio l'invito di Dio a rendere visibile il suo volto.
Lei è ottimista che si possa riannodare in maniera stretta questa collaborazione tra mondo dell'arte e mondo della fede?
Sono ottimista perché gli artisti sono uomini e donne di fede, aspettano che la Chiesa dia loro l'impulso, dia loro la guida, ridia a loro la dignità che un tempo la Chiesa offriva agli artisti, invitandoli a configurare gli spazi del suo culto, dell'adorazione del divino. Sono ottimista anche perché ora vedo che Benedetto XVI, affiancato da Monsignor Avasi, vogliono riaprire un dialogo che sarà di enorme impeto per gli artisti. Quindi credo che gli artisti sapranno rispondere. Ci vuole tempo e l'investimento non solo di momenti di incontro e di incoraggiamento, ma di molto tempo per accompagnare, risorse anche economiche per commissionare opere.
Grazie Monsignor Verdon per essere stato con noi.
Grazie Fabio.
Ed era Monsignor Timothy Verdon, teologo e storico dell'arte, docente presso la Stanford University e la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi è l'udienza di Benedetto XVI agli artisti che si svolgerà il prossimo 21 novembre nella Cappella Sistina. Udienza che avviene a 10 anni dalla lettera che Giovanni Paolo II dedicò proprio agli artisti e a 45 dall'incontro organizzato con loro da Paolo VI proprio nella cappella decorata da Michelangelo. Era il 7 maggio del 64, data di questa storica omelia di Paolo VI dedicata agli artisti. Grazie ai nostri ospiti, l'Arcivescovo Ravasi e Monsignor Verdon. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Ora, come sempre, ascoltiamo i titoli del TG1 delle 13.30 e poi faremo un salto nella sala stampa della Santa Sede, dove questa mattina è stato presentato proprio questo incontro del Papa con gli artisti, e ascolteremo l'intervento del professor Paolucci, direttore dei Musei Vaticani. Dunque, prima i titoli del TG1.
Obama presenta agli americani la sua riforma sanitaria, molte le critiche, un test per la sua presidenza. Napolitano, il CSM discuta con serenità le pratiche a tutela dei magistrati, al plenum alcuni casi dopo le critiche del premier. Berlusconi incontra Zapatero, TV parte buona dell'informazione perché non cambia le parole, dice il premier. Nel pomeriggio a Milano la camera ardente di Mike Bongiorno, sabato in Duomo funerali di Stato per il popolare presentatore. Il Brasile prende tempo, slitta la decisione su Cesare Battisti, magistrati divisi sull'estradizione dell'ex terrorista. Il ministro Gelmini con il maestro unico ha aumentato il tempo pieno, smentito il catastrofismo della sinistra. Gli azzurri si svegliano dal letargo, 2-0 alla Bulgaria, ora solo un punto li divide dalla qualificazione mondiale. E buongiorno ai telespettatori del TG1. Ieri sera alle 20, ora americana, il presidente Barack Obama è apparso in televisione per spiegare i cardini della sua riforma sanitaria destinata a rivoluzionare l'intero settore. Molte però sono ancora le voci di dissenso nei confronti del piano che potrebbe diventare un vero e proprio test sul gradimento del presidente. Sentiamo perché dal corrispondente Giulio Borrelli.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 di oggi. Ancora buon pomeriggio, siete sulla Radio Vaticana in diretta. Abbiamo ascoltato il sommario del TG1 dell'1:30 con diversi minuti di differita. Io ringrazio Roberto Colangeli in console, Efa Rohrmann ed Elena Colson in regia. Fabio Colagrande al microfono per la seconda parte di questa diretta. Ci stiamo occupando di un avvenimento che si svolgerà il 21 novembre. Benedetto XVI incontrerà gli artisti nella Cappella Sistina. Un avvenimento che, come abbiamo detto nella prima parte di questo programma, non vuole essere un evento celebrativo dei 10 anni della lettera agli artisti di Giovanni Paolo II oppure dei 45 anni dello storico discorso agli artisti di Paolo VI, ma vuole essere proprio l'inizio di un nuovo cammino di collaborazione tra la Chiesa e il mondo dell'arte. Questo avvenimento è stato presentato questa mattina presso la sala stampa della Santa Sede. C'era l'arcivescovo Ravasi, presidente del Dicastero della Cultura, che si occupa di organizzare questo incontro. C'era il direttore dei Musei Vaticani, il professor Paolucci. C'era Monsignor Iacobone del Dicastero della Cultura, che in qualche modo ha dato gli elementi operativi di questo incontro. Sono stati già inviati circa 500 inviti a 500 artisti delle diverse branche del mondo dell'arte. Già sono arrivate un centinaio di risposte, di cui una settantina positive, ma tutte risposte da parte di questi artisti che sottolineano l'entusiasmo per l'iniziativa che arriva dal Papa, che arriva dalla Santa Sede. Ma ascoltiamo l'intervento che ha pronunciato questa mattina nella sala stampa vaticana il professor Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani.
Quante volte nel mio mestiere di storico dell'arte, di responsabile di musei, di soprintendenti, quante volte mi hanno chiesto e continuano a chiedermi, e io non so dare una risposta, è difficile dare una risposta, mi chiedono perché le chiese antiche sono piene di cose belle, di opere d'arte, di colori, di cose belle da vedere, che scaldano il cuore, che fanno felici. E invece le chiese nuove sono quei garage del sacro di cui parlava Turoldo e, quando va bene, nella migliore delle ipotesi, sono così una specie di sincretismo, di coacervo fra astrazione e figurazione, fra innovazione e tradizione, fra liturgia e funzione, fra segno e messaggio. Perché sono così tristi le chiese? E questo è un fatto. Io dico sempre, pensate all'uomo dei secoli andati, all'uomo del Medioevo, alle donne e agli uomini del Medioevo, i quali vivevano una vita certamente grama, in case povere e in un mondo senza colori. No, noi siamo immersi, inzuppati nei colori. La televisione a colori, i nostri vestiti, le nostre case, la pubblicità, la città che attraversiamo, che abitiamo. Ma per la donna e per l'uomo del Medioevo i colori non c'erano. I colori erano una cosa rara, preziosa. Solo i signori vivevano in case colorate o portavano abiti colorati. Per entrare nel mondo del colore bisognava entrare in chiesa. La domenica la gente andava alla messa, lasciava le sue case di fango, di legno, di laterizio, il colore dominante era il nero, il grigio, ed entrava nella chiesa, dove trovava l'oro, trovava l'azzurro, lapislazzolo, trovava il rosso, il cinabro. Ed era come entrare in paradiso, la chiesa era la prefigurazione del paradiso. Il mondo che verrà sarà più o meno come la mia parrocchia, come la mia chiesa. Pensate invece agli uomini e alle donne di oggi che vivono in periferie orrende, a Roma come in tutta Europa e in tutto il mondo, abitano in case tristissime e bruttissime e quando vanno alla messa, i pochi che ci vanno, vanno in chiese persino più brutte delle case, è così oggettivamente. E questo è il problema che ha angosciato i grandi papi della modernità, Paolo VI soprattutto, prima di tutti, con sensibilità acutissima e speciale, questo grande papa pessimista, fondamentalmente pessimista, che tuttavia riteneva che il grande azzardo andasse giocato. Sapeva che l'impresa era ardua, forse impossibile, ma con sensibilità di grande intellettuale qual era e di pastore, era convinto che l'operazione andasse giocata, che l'azzardo andasse tentato. Qui c'è la mia amica e collega Micol Forti, che è la responsabile della sezione del Museo di Arte Religiosa Moderna. Pensate, questo Papa che ha voluto nei musei vaticani questa addizione straordinaria, che tante critiche riservò all'epoca anche all'interno della Chiesa, che lui costruì personalmente, lui e il suo segretario, Monsignor Pasquale Macchi, accanto a Raffaello e a Michelangelo. Questo Papa ha voluto Matisse, ha voluto Ruola, ha voluto tutti i grandi maestri del Novecento, perché pensava, appunto, come diceva prima Monsignor Ravasi, che non è giusto, non è corretto parlare di arte sacra, ma è più giusto invece, più corretto, parlare di arte religiosa. Cioè l'arte moderna, e questo lo ha capito per primo, devo dire, Paolo VI Montini, è attraversata dalla religiosità in qualche modo. Lo stupore di fronte al miracolo della natura, per esempio. Non importa essere cattolici o cristiani per avvertirlo. Il culto degli affetti, i grandi interrogativi che toccano e angosciano ognuno. Il senso della vita, della morte, dell'assoluto, dell'altrove. Quando l'artista, indipendentemente dalla sua collocazione confessionale, si interroga su queste cose e riesce a metterle in figura, a darle in qualche modo significato e immagine, ecco che la religiosità, come un fiume sepolto, entra nelle forme d'arte contemporanea. E Paolo VI, ripeto, Montini, capì che qui è questo il nodo, il punto di faglia che bisognava esplorare, bisognava giocare l'azzardo. In realtà, chi conosce da storico dell'arte la storia delle espressioni figurative, no? L'architettura, la pittura, la scultura, eccetera, sa benissimo che la Chiesa, nella sua storia due volte millenarie, ha saputo giocare degli azzardi rischiosissimi. Altrimenti non ci sarebbe stata l'arte, la storia dell'arte così come la conosciamo. Pensate, quando fra IV e V secolo il cristianesimo, eresia dell'ebraismo, come qualcuno ha detto, e comunque una cultura religiosa che veniva dall'ebraismo, la più ferocemente aniconica fra le culture del Mediterraneo, sceglie come sua lingua figurativa l'arte greco-romana, sceglie il naturalismo e l'illusionismo greco-romano. Senza questa scelta non avremmo avuto la storia dell'arte così come la conosciamo, non avremmo avuto il Beato Angelico, non avremmo avuto Raffaello, non avremmo avuto Géricault, Courbet, non avremmo avuto Picasso. Pensate se a quell'epoca la Chiesa avesse fatto invece la scelta che ha fatto l'Islam, cioè no alla figura. Avremmo avuto una storia dell'arte come ieroscrittura, come scrittura sacra. Non ci sarebbe stata la possibilità di esprimere tutte le infinite varianti del mondo messo in figura. Tutti gli artisti che vi ho citato e infiniti altri ancora, ai quali la Chiesa ha sempre lasciato assoluta libertà di espressione. Questa è una cosa straordinaria. La Chiesa avrebbe potuto creare un'arte di Stato, come hanno tentato di fare per una piccola manciata di anni i grandi assolutismi del Novecento, nel mondo sovietico, nell'Occidente fascista e nazista. La Chiesa avrebbe potuto farlo, non lo ha fatto. Ha lasciato fiorire i 100 fiori, e questo è il lascito più grande che la nostra Chiesa ci ha lasciato. a differenza dell'ortodossia che invece si è congelata in una specie di, quella sì, di ieroscrittura, di scrittura sacra. La Chiesa d'Occidente no, la Chiesa cattolica no. Dopo il Concilio di Trento, è stato detto agli artisti: siate fedeli alle scritture, e nelle scritture c'è tutto. Siate verosimili, la verosimiglianza. Siate vicini al vero, perché il vero è veicolo di sapienza ed è un messaggio che veicola i valori cristiani. E questo ed abbiamo avuto Caravaggio, Michelangelo Merisi detto di Caravaggio. Non ci sarebbe stato senza il Concilio di Trento, senza la dichiarazione sui testi figurativi. O pensate ancora a quello che ha saputo fare la Chiesa nell'epoca che i manuali chiamano del Rinascimento. Quando ha accettato la bellezza del mondo e lo ha messo in figura, la bellezza del mondo visibile è un'epifania dell'Altissimo, è l'ombra di Dio sulla terra. Se non avesse fatto la Chiesa questa scelta, se non avesse accettato questo grandissimo azzardo, perché tale è stato oggettivamente, oggi noi non avremmo le nuvole nei quadri del Giambellino, non avrebbe i riflessi nello specchio nei coniugi arnolfini di Fanei, che non avremmo la zattera di Medusa di Gerico, non avremmo la storia dell'arte così come noi la conosciamo. E forse oggi questo è quello che credo che Paolo VI Montini avesse intuito. Forse la Chiesa oggi deve giocare un azzardo altrettanto grande, deve sapere trovare, insomma, in questo mondo desolato che è in realtà l'arte contemporanea, desolazione e miraggi, no? Potremmo definirlo un po' così. Trovare il filone d'oro, trovare le cose positive, le cose che potranno costruire l'estetica di domani. Il Michelangelo del XXII secolo non nascerà probabilmente sotto questi cieli, nascerà chissà dove, in Cile o a Singapore o chissà dove, ma ci sarà certamente. Noi non possiamo immaginare quale sarà l'estetica, la visione del mondo di chi verrà dopo di noi, fra qualche generazione. Ma dobbiamo sapere, dobbiamo credere che ci sarà. E in questo momento di azzeramento dei codici, proprio di livello zero, che oggi stiamo attraversando, non è forse questo il momento in cui si può giocare l'ultimo azzardo della Chiesa cattolica? Ecco, questo è un po' il senso delle ripetute riflessioni dei papi della modernità, cominciando da Montini, ma già Pio XII aveva avuto qualche apertura importante in questo settore, e poi continuando con Giovanni Paolo II, e ora con questo Papa, da quel grande intellettuale, filosofo e teologo che è. Sono dei segmenti, delle approssimazioni difficili, certo, un po' sincopate, come dire, ma ci sono, c'è un tracciato ben visibile, ben evidente, no? Ed è su questo che noi e chi verrà dopo di noi dovrà lavorare. Ed ecco perché noi riserviamo molta importanza a questo incontro del 21 novembre. Qui c'è anche, chi vorrà vederlo, uno specimen di invito a vostra disposizione, con questa immagine, chi è, di angeli, queste chiavi di Pietro viste da un artista dell'assoluta contemporaneità, e quindi è un invito al dialogo, all'ascolto verso le espressioni artistiche dei nostri giorni. Grazie.
E abbiamo ascoltato l'intervento pronunciato questa mattina dal professor Antonio Paolucci, il direttore dei Musei Vaticani, presso la sala stampa della Santa Sede, in occasione della presentazione dell'udienza che si svolgerà il 21 novembre nella Cappella Sistina. Benedetto XVI incontrerà gli artisti, proprio un avvenimento che vuole essere l'inizio di un cammino di collaborazione tra la Chiesa e il mondo dell'arte, riannodare questa collaborazione sulla scia della famosa lettera di 10 anni fa di Giovanni Giovanni Paolo II agli artisti, ma soprattutto dello storico incontro di Paolo VI con gli artisti proprio nella Cappella Sistina, era il maggio del 1964. Noi ci fermiamo qui a questo punto in chiusura della nostra diretta. L'aggiornamento qui sulla Radio Vaticana in diretta sulla situazione del traffico in città. Roberto Atturo dal CIS, buon pomeriggio Roberto.
Sì Fabio, un buon pomeriggio a te, un saluto agli ascoltatori. Al momento parliamo dei tratti intorno a Roma, comunque proprio vicinissimi alla capitale. Per quanto riguarda il tratto urbano, code vengono segnalate a tratti in questo momento tra lo svincolo via Togliatti e allacciamento con il grande raccordo anulare, proprio per chi è diretto verso il grande raccordo. Sulla via Pontina code sono segnalate tra lo svincolo Ardeatina e lo svincolo di Aprilia in direzione sud. Poi sul grande raccordo il traffico è rallentato, si è fermato un veicolo in panne tra lo svincolo via Appia e lo svincolo di Ciampino in carreggiata esterna e questo sta provocando dei rallentamenti. Sempre sul grande raccordo, traffico rallentato per incidente, siamo tra gli svincoli Ardeatina e Tuscolana in carreggiata esterna. Altre notizie dalla città: in piazza Adriana, direzione Lungotevere in Sassi, a code per il traffico intenso, rallentamenti anche sulla via Cristoforo Colombo in entrambe le carreggiate all'altezza dell'intersezione con via L'Umanesimo, lato ospedale Sant'Eugenio per capirci. Anche qui ci sono rallentamenti per il cattivo funzionamento del sistema dei semafori. Vi ricordo il 15-18 è il numero per ricevere le informazioni sul traffico e a voi la linea.
Grazie davvero a Roberto Atturo, grazie al CIS Viaggiare Informati. Io invece vi ricordo tra 7 minuti l'appuntamento con il radiogiornale delle ore 14, il notiziario della Radio Vaticana. Un saluto e un ringraziamento a Defa Rohrmann ed Elena Colson in regia, visto che parlavamo di artisti, anche a Roberto Colangeli in console. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto, restate con noi.